Iniziamo dando il benvenuto a tutti. Io sono Padre Gianni, alcuni di voi mi conoscono, altri no. Vi ringrazio, parlerò per 5-6 minuti, non di più, citando il Papa, perché proprio ieri ha fatto un discorso agli operatori della cupola vaticana parlando di fisica, di astrofisica, di scienze, eccetera, eccetera. Quindi il discorso del Papa che io ho letto proprio ieri sera andava benissimo per introdurci in questo momento di riflessione. Vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio le suore Romite del Sacro Monte che ci ospitano e che hanno reso possibile questo incontro. Ringrazio i relatori che si sono resi disponibili e tutti coloro che si sono adoperati. Ci ritroviamo qui riuniti per diversi vari motivi. Primo, l'idea di questo incontro nasce per dare la possibilità alle suore Romite di conoscere e vedere le bellezze del creato mediante le conoscenze acquisite dalle ultime scoperte scientifiche. Bellezze degne di essere contemplate e adorate. Dio non si rivela solo attraverso la sua parola, nella comunità, nell'Eucaristia, eccetera, ma in tutto l'universo mondo. Ieri Papa Francesco, nel discorso ai partecipanti al simposio promosso dalla Specola Vaticana, diceva: «In effetti l'universo è qualcosa di più che un problema scientifico da risolvere. È un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi». Sant'Ignazio di Loyola capiva molto bene questo messaggio. Egli stesso raccontò che la sua consolazione più grande era guardare il cielo e le stelle, perché questo gli faceva sentire un grandissimo desiderio di servire il Signore. E nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, al numero 84 si legge: «Tutto l'universo materiale è un linguaggio dell'amore di Dio, del suo affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio geografico che diventa un segno molto personale, e ognuno di noi conserva nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto fra i monti, o chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere, o chi giocava in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chiamato a recuperare la propria identità». San Paolo, e ancora prima di lui l'autore del Libro della Sapienza, scriveva ai Romani: «Ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti, le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute». E ancora Papa Francesco, nello stesso discorso pronunciato ieri, affermava: «Nel contesto del dialogo interreligioso, oggi più urgente che mai, la ricerca scientifica sull'universo può offrire una prospettiva unica, condivisa da credenti e non credenti, che aiuti a raggiungere una migliore comprensione religiosa della creazione. In questo senso, le scuole di astrofisica che la Specola ha organizzato negli ultimi 30 anni sono una preziosa opportunità in cui giovani astronomi di tutto il mondo dialogano e collaborano nella ricerca della verità. In aggiunta, durante il vostro convegno avete anche discusso dell'importanza di comunicare che la Chiesa e i suoi pastori abbracciano, incoraggiano e promuovono l'autentica scienza. È molto importante che voi condividiate il dono della vostra conoscenza scientifica dell'universo con la gente, dando gratis ciò che gratis avete ricevuto. Oltre all'intenzione di dare la possibilità alle suore romite di conoscere e vedere le bellezze acquisite dalle ultime scoperte scientifiche, abbiamo collegato questo incontro alla ricorrenza del 25esimo di fondazione di Radio Missione Francescana, per cui sono stati invitati, e qui sono presenti, sono una minoranza, coloro che hanno contribuito a sostenere il servizio comunicativo da essa svolto, arricchitosi, cammin facendo, dell'apporto altrettanto prezioso del settimanale RMF Online, che come intenzione e come progetto doveva sostituire il vecchio Luce. Per esprimere meglio un'ulteriore motivazione del nostro ritrovarci, utilizziamo una indicazione desunta dall'enciclica Laudato Si ai numeri 243-244. Alla fine ci incontreremo faccia a faccia, scrive il Papa, con l'infinita bellezza di Dio, e potremo leggere con gioiosa ammirazione il mistero dell'universo che parteciperà insieme a noi della pienezza senza fine. Sì, stiamo viaggiando verso il sabato dell'eternità, verso la nuova Gerusalemme, verso la casa comune del cielo. Gesù ci dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. La vita eterna sarà una meravigliosa condivisa, una meraviglia condivisa, dove ogni creatura luminosamente trasformata occuperà il suo posto e avrà qualcosa da offrire ai poveri definitivamente liberati. Nell'attesa ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata, sapendo che ciò che di buono vi è in essa verrà assunto nella festa del cielo. Insieme a tutte le creature camminiamo su questa terra cercando Dio, perché se il mondo ha un principio ed è stato creato, cerca chi lo ha creato, cerca chi gli ha dato inizio, colui che è il suo creatore. Camminiamo cantando. E adesso, prima di cantare, celebrando i vespri con le suore alle ore 18, adesso parliamo, e quindi lascio la parola al professor Luca Molinari, moderatore di questo incontro, che presenterà i relatori.
Grazie. Dopo tanta introduzione mi è difficile dire qualcosa, mi ero appuntato due pensieri. Siamo passeggeri provvisori sull'astronave Terra, ognuno sempre con le stesse inevitabili domande e l'incognita della meta. Molte risposte le cerchiamo nell'osservazione della natura. Vogliamo capire come funziona e ricondurre la varietà dei fenomeni a leggi semplici. Questo ci spinge, per esempio, a indagare il piccolo, nella ricerca di elementari mattoni che edifichino il tutto. Nella direzione opposta ci imbattiamo nell'abisso del cielo, contenitore esageratamente grande per le vicende terrestri. Abbiamo imparato a misurarlo, e l'osservazione a distanze sempre maggiori ci svela che nello scorrere del tempo l'universo si espande per la creazione continua di spazio. Siamo sospesi e sorpresi tra questi due estremi, l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Oggi abbiamo la fortuna di ascoltare due scienziati di rango che ci condurranno in due viaggi in opposte direzioni. Quindi inizierà la dottoressa Chiara Meroni, con una carriera tutta dedicata all'esplorazione delle particelle elementari. È stata responsabile nazionale di diversi progetti, in particolare per lo sviluppo del gigantesco rivelatore ATLAS, dell'acceleratore LHC al CERN, una spettacolare impresa tecnologica che ha consentito di rivelare la particella di Higgs nel 2012. È direttore della sezione di Milano dell'INFN, l'ente di ricerca per la fisica delle particelle, la fisica nucleare, ma non solo. Rivolgeremo poi lo sguardo verso l'alto, verso il cielo, quindi l'infinitamente grande, e ce ne parlerà il professor Marco Bersanelli, docente di astronomia e meccanica presso l'Università di Milano. Ha trascorso un periodo in California nel gruppo di George Smoot, premio Nobel del 2006, e tra i principali responsabili del progetto Planck, un satellite dedicato allo studio della radiazione cosmica primordiale, la luce osservabile più antica dell'universo. Quindi lascio volentieri la parola adesso a Chiara Meroni, che inizierà appunto questa esperienza di oggi. Alla fine, dopo i due interventi, ci sarà anche tempo per scambiare così qualche domanda, conoscerci meglio. Grazie.
Mi sono dimenticato di presentare il professor Luca Molinari, che insegna fisica teorica all'Università di Stato e poi è stato il braccio destro, uno dei tanti, non so, del professor Furia, e fino all'anno scorso era presidente dell'osservatorio.
Così si sente? Porto ancora più vicino, forse è meglio ancora. Anche con lo cercare di farvi capire qual è lo spirito in cui si lavora, il modo in cui si lavora, o al di là di delle cose che siamo riusciti a capire in tutti questi anni. Prima di tutto comincio con quello che per noi è stata l'esperienza più emozionante di questo periodo, cioè con il fatto che il 4 di luglio del 2012 al CERN di Ginevra c'è stato l'annuncio ufficiale che i due esperimenti ATLAS e CMS avevano per la prima volta l'evidenza di avere scoperto una nuova particella, e al momento era la quasi certezza che fosse il bosone di Higgs. E quelli che vedete in questa figura in alto sono le due persone che erano le spokesperson, cioè quelli che responsabili dei due esperimenti, in candela è Fabiola Gianotti, che è di Milano, ha studiato a Milano, e invece le persone importanti, il professor Higgs, il professor Salam e altre persone. E io che seguivo da, non ero in quella sala, ero a Milano a vedere in videoconferenza, proprio come voi state seguendo qui in videoconferenza, la presentazione dei risultati per cercare di spiegare agli studenti dell'università quello che si stava vedendo in quel momento lì. Ma era comunque percepibile la tensione, l'emozione e quello che diventava l'evidenza per tutti e due, perché noi non sapevamo, faccio parte dell'esperimento ATLAS, non sapevo quello che faceva l'altro esperimento. E che questa è stata una esperienza emozionante ed è stata la fine di un lungo cammino, e che è stato un punto fondamentale è stato anche il riconoscimento l'anno dopo del premio Nobel, che è stato dato appunto al professor Englert e al professor Higgs questa scoperta che loro avevano, per questa ipotesi che loro avevano fatto 50 anni prima di questo meccanismo in particolare. E una cosa importante è appunto che il premio Nobel è stato dato a loro, che erano gli ideatori della scoperta, ma nella motivazione del premio sono citati i due esperimenti, cioè la conferma che senza la sottolineatura che senza la conferma sperimentale questo non sarebbe stato un risultato così importante. Ma perché, che cos'è la fisica delle particelle? Perché studiamo la fisica delle particelle. La fisica delle particelle cerca di ricreare l'universo come era immediatamente dopo il Big Bang, in una frazione molto piccola, in uno spazio molto piccolo. Non abbiamo ovviamente tutte le energie dell'universo a disposizione. Come vi racconterà poi dopo, l'universo lo studiamo nell'universo e cercando di riprodurre alcune cose particolari invece in laboratorio. e cerca di rispondere alle domande che l'umanità si pone da sempre: da dove veniamo, di cosa siamo fatti, che cosa tiene insieme la materia, dove è finita l'antimateria, come siamo arrivati dal Big Bang all'universo come lo conosciamo oggi. Io dirò alcune cose, sicuramente Marco ne dirà delle altre. E quanto ancora non sappiamo, perché questa è la domanda vera e importante. Più studiamo e più ci accorgiamo che ci sono delle cose che non sappiamo e che non conosciamo. Ma la curiosità, appunto, è il tratto distintivo della razza umana. In viaggio verso il cuore della materia è cominciato tantissimo tempo fa. Già nel 7-800 i chimici avevano stabilito l'esistenza degli atomi. Da allora abbiamo capito che ogni cosa nell'universo è composta dagli stessi costituenti fondamentali, le particelle di materia. Alcune particelle sono state create e sono scomparse immediatamente dopo il Big Bang, altre costituiscono la materia che ci circonda e sono qui dall'inizio dell'universo. La fisica delle particelle studia proprio questi minuscoli componenti elementari e il modo come interagiscono fra di loro per capire come contribuiscono a formare l'universo come lo conosciamo. Quindi tutti penso sappiate che la materia è composta da atomi al cui interno ci sono elettroni, al cui interno c'è un nucleo che a sua volta è composto da protoni e neutroni. Quello che fanno i fisici delle particelle elementari: accelerano i protoni e accelerano gli elettroni in apposite macchine diverse, li fanno scontrare fra di loro per riuscire a trasformare di nuovo l'energia in altre particelle e quindi studiare come si comportano queste particelle fra di loro. Da questi studi abbiamo già capito una cosa che anche questa tutti hanno sentito dire, che anche il protone, che dovrebbe essere una particella elementare e che noi usiamo per accelerare, è in realtà composto da particelle ancora più piccole, i quark. Come siamo riusciti a ottenere il risultato della scoperta del bosone di Higgs? Con alcuni ingredienti fondamentali. Il primo di questi ingredienti fondamentali è l'acceleratore, che ci ha permesso di fare scontrare protoni contro altri protoni e fino alle energie necessarie a riuscire a creare questa particella nuova, il bosone di Higgs. È stata un'avventura internazionale e che ha visto coinvolte l'Europa in particolare, ma nazioni di tutto il mondo. E anche l'Italia ha contribuito tramite appunto l'INFN, l'Istituto Nazionale per cui io lavoro, e tutte le università associate, e così come con l'industria, a realizzare gli acceleratori e gli esperimenti che su questo acceleratore si trovano. Io in particolare, come ho già detto, lavoro all'esperimento ATLAS, che è questo qua, ma anche agli altri, tutti gli altri esperimenti partecipano degli altri fisici italiani. Questo acceleratore si trova al CERN e il CERN ha una delle caratteristiche che citava prima Don Gianni del discorso di Papa Francesco di ieri, cioè è una collaborazione internazionale che ha cercato di tenere insieme i fisici di tutto il mondo, anche quando il mondo era diviso dalla guerra fredda, perché poiché lo scopo delle nostre ricerche era la conoscenza di base, le conoscenze fondamentali, e questa è una passione condivisa da tutti gli uomini, ma da tutti i fisici in particolare in questo caso, si è cercato di tenere all'interno della comunità tutti, anche appunto i russi, anche le persone che stavano al di là della cortina. E questo è stato una grande occasione di scambio, un'occasione che ha permesso di tenere aperti dei legami e di continuare a costruire appunto dei rapporti di pace. Ho detto, il primo elemento fondamentale di queste che ci ha permesso di fare queste scoperte è l'acceleratore, il Large Hadron Collider. Il Large Hadron Collider è un acceleratore di 27 km di circonferenza, è 150 metri sottoterra, situato a Ginevra, al confine fra la Svizzera e la Francia, e quella che è rappresentata in figura, che non vi sto a spiegare, è la complessa catena di vari stadi di accelerazione che permettono, partendo da una bottiglia di idrogeno sostanzialmente, di ottenere poi un fascio di protoni di altissima energia. Riusciamo ad accelerare i protoni a 1000 volte la loro energia iniziale, più di 1000 volte la loro energia iniziale. Quindi riusciamo a dare a queste particelle tantissima energia, appunto tramite vari stadi di accelerazione. Ma questo non è ancora sufficiente. Abbiamo bisogno degli esperimenti per poter vedere le collisioni. Quando i protoni si scontrano, producono tante particelle, come vedrete dopo, e gli esperimenti rivelatori sono i nostri occhi. I due esperimenti che hanno fatto questa scoperta del bosone di Higgs sono ATLAS e CMS, che sono due esperimenti giganti, sono alti 5 piani di una casa, sono lunghi 40 metri, pesano dalle 7 alle 20.000 tonnellate il materiale che è contenuto, e quindi sono degli esperimenti enormi. Purtroppo, colpa mia, non si vede il problema tecnico, c'era un piccolo video che entrava nel cuore dell'esperimento ATLAS, ma non si riesce a vedere. E oltre a tutto, oltre ad essere molto grandi e contenere tanta strumentazione, producono anche tantissimi dati, una enorme mole di dati. Tutti i secondi la quantità di dati prodotta da questi esperimenti equivale a come se tutte le persone in tutto il mondo contemporaneamente stessero facendo almeno 20 telefonate insieme, giusto per dare un'idea. E comunque questa è ancora solo una frazione di tutti i dati che si scambiano al mondo in questo momento. E questi esperimenti sono così grandi e sono come delle nuove cattedrali. Giusto per darvi un'idea, questo ho preso il nostro Duomo, perché tutti noi lo conosciamo, e l'esperimento ATLAS è nei confronti del Duomo grande più o meno come quel cerchio rappresentato alla sinistra. E proprio come nelle cattedrali, tutti devono essere all'opera. Ci sono compiti diversi e ognuno lavora per un compito. E ogni contributo è diverso e necessario. Quando faccio vedere questa foto, a me piace sempre far vedere e notare la dimensione delle chiavi inglesi che stanno usando questi signori, perché per riuscire ad analizzare, a far funzionare questi rivelatori, dobbiamo usare dei campi elettrici particolarmente precisi, dei campi magnetici particolarmente intensi, e in particolare nel campo magnetico di ATLAS corrono qualcosa come 16.000 ampere di corrente, e quindi dobbiamo avere dei cavi piccolini, cioè dei cavi molto grossi, e quindi servono delle chiavi adeguate per avere i bulloni per fermare questi cavi. Ma appunto tutti sono necessari, è veramente una collaborazione fra tante persone, e nuovamente qui entra l'aspetto dello scopo comune che permette alla gente di lavorare insieme. Queste grandi collaborazioni sono anche una palestra proprio del fatto che ci sono i francesi che lavorano con i tedeschi, che lavorano con gli italiani, con gli americani, con gli australiani, e l'altro problema che abbiamo è appunto quello che dobbiamo lavorare insieme, collaborare insieme, scambiarci i dati, scambiarci le analisi che stiamo facendo, per cui spessissimo ci troviamo a fare delle riunioni come le stiamo facendo di nuovo qui. Qua siamo in quattro stanze in una stessa locale, noi spessissimo ci troviamo a fare riunioni appunto con la gente, un po' è a Ginevra, un po' in America, un po' in Australia, per cui dobbiamo anche scegliere bene l'ora del giorno in cui la facciamo, perché sennò vuol dire che stiamo automaticamente tagliando fuori qualcuno. E comunque appunto a questi esperimenti partecipano 3.000 persone di tantissime università. E come ogni persona ha un compito, a ogni parte ha una sua funzione, come appunto nel Duomo tutto è funzionale a raggiungere una bellezza che dia gloria a Dio, così nei nostri rivelatori ogni pezzo di rivelatore ha uno scopo, che è quello di cercare di comprendere meglio come funzionano queste interazioni. Io in particolare all'interno dell'esperimento Atlas lavoro su questo rivelatore, che è il rivelatore a pixel, che è il primo rivelatore che viene visto da tutte le particelle che sono create quando si scontrano dei protoni all'interno di LHC. Perché servono così tanti rivelatori e così diversi e con delle funzioni così diverse? Perché appunto le particelle che sono create sono diverse, hanno proprietà diverse. Alcune sono cariche, altre sono neutre, alcune interagiscono subito con la materia e si moltiplicano fermandosi immediatamente, e a questo servono i primi stadi del rivelatore. Altre sono più penetranti e hanno bisogno di ancora più materiale per essere fermati, e altre ancora attraversano tutto il rivelatore come un'unica traccia, e queste sono quelle che chiamiamo muoni. Sono delle particelle particolari che hanno appunto la proprietà di non interagire con la materia. E però io, per capire che cosa ho creato, che cosa sta succedendo dentro il mio rivelatore, ho bisogno di capire che cos'è e quanta energia ha ciascuna di queste particelle che lo stanno attraversando. Quindi ho bisogno di mettere insieme tutta questa informazione di tutti questi rivelatori. E c'è di più. Ci sono anche delle particelle che sono i famosi neutrini, che non hanno carica, non interagiscono, e per cui tutto quello che fanno è attraversano il rivelatore ed escono senza lasciare traccia, senza proprio lasciare nessuna informazione. Però si riesce lo stesso a capire che c'erano, si riesce lo stesso a sapere che c'erano dei neutrini o delle particelle che non hanno interagito e che si sono portati via dell'energia, proprio perché c'è dell'energia che ci manca. Tutte le volte che facciamo scontrare dei protoni e si creano tante particelle, queste particelle mediamente escono in tutte le direzioni dello spazio. Quando io ricostruisco un evento e vedo che l'energia va tutta da una parte e mi manca da quell'altra, so che dall'altra parte è uscito qualche cosa. In prima battuta sarà stato un neutrino, ma potrebbero lì esserci delle sorprese interessanti. Per darvi un'idea di quello che dobbiamo affrontare, questo è una interazione, cioè quando i fasci di protoni si scontrano, ci sono dentro così tanti protoni all'interno dei fasci che si possono creare fino a 20 iterazioni tutte in una volta. E questa è la foto di queste 20 iterazioni una sopra l'altra, come ricostruite dai primi rivelatori di traccia che ci sono all'interno. In effetti potremmo dire che i rivelatori di particelle non sono che delle enormi fotocamere digitali, ma la loro caratteristica, e non hanno neanche moltissimi pixel di più di quelle che hanno le nostre fotocamere ormai oggi, ma vanno a 20 milioni di foto al secondo, cosa che le fotocamere digitali non sono capaci di fare. Okay? Quindi è la velocità di lettura dei dati e di analisi dei dati, la velocità con cui sappiamo ricostruire queste foto che rendono i nostri rivelatori particolari, oltre al fatto che devono essere così grandi per riuscire a rendere visibile delle cose che sono piccolissime. E non è migliorata. Questa era una foto di un evento preso nel 2012, quando LHC andava a una certa energia. Adesso stiamo andando al doppio e la situazione non fa che peggiorare. Quindi bisogna essere sempre più accurati, sempre più attenti, sviluppare sempre nuove cose. Questa è solo una carrellata di eventi. E siccome queste cose sono così complesse, come facciamo a dire che cosa stiamo vedendo? Per esempio questo io dico che è un evento che contiene due particelle fondamentali che sono decadute in due muoni, queste tracce che escono fino alla fine, quelle che vi ho indicato prima, e due elettroni, che invece due particelle che si fermano molto prima. Come faccio a dirlo? Lo posso dire perché ho un'ipotesi, ho un modello di riferimento che mi dice tutte le volte che faccio scontrare dei protoni di una certa energia, qual è la probabilità che io ho di ottenere un certo tipo di numero di particelle e tipo di particelle. E questo modello di riferimento in questo momento è il modello standard. Questo modello standard riduce tutta la complessità del mondo a dei mattoncini elementari. In realtà il modello standard è molto complicato, ma può essere semplificato dicendo che tutta la materia che vediamo e anche quella che non c'è più era composto da questi costituenti elementari. Tutta la materia che c'è oggi, noi, il tavolo, le stelle, sono fatte dai componenti della prima colonna, che sono, in alto ci sono i quark e sotto c'è l'elettrone e il suo neutrino. Le altre colonne, le altre prime due colonne, non sono che una replica un po' più pesante degli oggetti che ci sono nelle prime, e sono tutti particelle che noi siamo in grado di creare in laboratorio, che sono esistite all'inizio dell'universo e che poi immediatamente ridecadono. E invece le particelle che sono nell'ultima colonna sono le particelle che sono i portatori dell'interazione, perché questo è un altro aspetto che secondo me è interessante approfondire, è il fatto che ci siamo resi conto, studiando, che la materia non è tanto fatta di materia, ma è vuota sostanzialmente. In un atomo la distanza che c'è fra il nucleo e gli elettroni che girano intorno è enorme. È come se io prendessi il Duomo di Milano, di nuovo, gli metto uno spillo al centro, lo spillo è il nucleo e gli elettroni stanno girando sulle guglie, per darvi un'idea. Guglie. Con la G. Quindi è vuoto lo spazio e la materia è in realtà determinata dalle interazioni fra gli elettroni, i protoni, i quark e le particelle. Il fatto che questo tavolo sia rigido e questo sciarpa sia morbida dipende dalle proprietà di questa interazione fra le particelle. Quindi non è soltanto la materia, la massa, la cosa importante, ma proprio le forze, le interazioni tra le particelle, che per questo è molto importante studiarle. Che questo modello è buono lo abbiamo visto facendo la verifica sperimentale, cioè facendo tantissimi esperimenti per arrivare a verificare quello che questo modello produceva. Non sto a dirvi che cosa stiamo misurando, la cosa importante qui è soltanto che i punti che sono i dati sperimentali e le linee che sono le predizioni del modello teorico sono sempre molto vicine, sono sempre sovrapposte. E ancor più volevo farvi notare che se guardate la scala di sinistra dell'istogramma, del disegno, vedete che tra il numero più grande e il numero più piccolo c'è un milione di milioni. Cioè il più piccolo è un milione di volte più piccolo del numero grande. Questa è una rappresentazione che si definisce logaritmica, ma la differenza che c'è fra questi numeri è enorme, eppure il modello riesce a predire i comportamenti di fenomeni molto probabili, così come il comportamento di fenomeni poco probabili. Quindi è un buon modello. Aveva però un difetto inizialmente, questa è l'intuizione di Higgs e dei suoi compagni, è stata questa. All'inizio questo modello era perfetto, però tutte le particelle non avevano massa. E quindi Higgs, Englert e gli altri hanno proposto un meccanismo, cioè hanno detto deve esistere un campo di energia che permea tutto lo spazio e con cui queste particelle che non hanno materia interagiscono, prendono massa dall'interazione con questo campo. E questa è stata la loro idea, l'hanno inglobata nel modello ed è quello che appunto abbiamo verificato trovando finalmente il bosone di Higgs 3 anni fa. E questo è di nuovo un cambiamento fondamentale, perché ci dice che il vuoto non è vuoto, ma è uno stato che ha sempre un minimo di energia e permea tutto l'universo, quindi deve avere qualcosa da dire anche su come è fatto l'universo oggi. Questi sono solo analogie, esempi per cercare di spiegare come avviene l'interazione delle particelle con il campo di Higgs e come tutti gli esempi sono limitati. Noi appunto possiamo pensare al campo di Higgs come il mare, le particelle leggere come delle barche che quindi solcano leggermente il campo senza produrre grosse deflessioni. Se invece uno ha una nave molto più pesante, ci vuole molta più forza per spingerlo, ed è questa interazione con col campo stesso che la rallenta e gli dà massa. Ma sono tutte analogie che lasciano il tempo che trovano. La cosa importante è che se c'è una particella che cede abbastanza energia a questo campo, riesce a produrre un bosone di Higgs. E questa è stata la cosa ulteriormente importante della scoperta, perché abbiamo scoperto insieme la particella e il campo che la produceva. E questa è una proprietà particolare di questo tipo particolare di particella. Oggi sappiamo di aver trovato il bosone di Higgs, ma come lo abbiamo scoperto? Lo abbiamo scoperto perché, come ho detto, abbiamo un modello, cioè abbiamo un'ipotesi. Noi sapevamo che eravamo in grado di produrre sicuramente, quando facevamo interagire i protoni, producevamo tanti tipi di fenomeni. Un tipo di fenomeno è la produzione di due particelle Z, che sono le particelle che sono valse il premio Nobel al professor Rubbia 30 anni fa, i portatori della forza debole, queste due particelle che decadono in questi quattro muoni, queste particelle strane che vi ho detto all'inizio. E di solito questi muoni appunto penetrano tutto il rivelatore e li riconosciamo molto bene. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a cercare in tutti gli eventi che producevamo, tutti gli eventi che avevano la caratteristica di avere quattro muoni particolarmente energetici. E guardate in alto, quello che sta scorrendo è il tempo. Che cosa vediamo? Vediamo dei puntini neri che rappresentano i punti, le misure che stiamo facendo, e una curva rossa che cresce, che è quello che io mi aspetto dal modello. Cioè il modello mi dice che se ho dei protoni di questa energia che si scontrano, io ho una certa probabilità di ottenere delle particelle Z che hanno una certa energia e che quindi si distribuiranno in questo modo. E poi cosa succede? Succede che a un certo punto tutti i punti vanno bene sulla curva rossa, ma c'è una zona in cui i punti non vanno bene, si distaccano dalla curva rossa. E quello, se io dico che quello è l'indicazione che lì c'è qualcosa di diverso, che non era previsto dal modello standard. E se io introduco nel modello proprio il bosone di Higgs e gli do la massa che quella di dove si trova questo picco, che è quello che faccio quando faccio comparire la curva azzurra, ecco che di nuovo i punti e le curve colorate vanno in accordo. Quindi vuol dire che i dati sperimentali mi dimostrano che lì c'è veramente una particella in più, che questa particella è il bosone di Higgs, e mi permettono anche di determinare qual è la massa di questo bosone. Poi a questo punto la teoria mi dice che se il bosone di Higgs ha quella massa, allora la sua probabilità, allora è probabile che io ne produca poche così. Se avessi avuto un'altra massa ne avrei prodotte molte di più o molte di meno a seconda. Okay? Quindi il modello mi prediceva come doveva essere fatto il bosone, non mi diceva che massa aveva. E l'altra cosa, scusate, non vi ho fatto notare che questi eventi sono stati raccolti in più di un anno. Quindi è un'evidenza sperimentale che è cresciuta lentamente nel tempo, con un sacco di persone che ci hanno lavorato. Siamo certi che sia proprio il bosone di Higgs? Oggi, che sono passati ancora 2 anni da quei plot che vi ho fatto vedere, sì. Perché siamo riusciti a ricostruire tutti i decadimenti che erano previsti dal modello per il bosone di Higgs di quella massa. E questo è stato uno dei più elusivi, uno di quelli che ci abbiamo messo di più a cercare, un bosone di Higgs che decade in una coppia di leptoni tau, che sono i cugini più pesanti ancora degli elettroni, gli elettroni, muoni e poi i tau. E trovato il bosone di Higgs, quali sono le domande ancora aperte? Tantissime, ma le più importanti sono: dove è finita l'antimateria? Perché ogni particella viene prodotta insieme alla sua antiparticella, quindi ha una controparte di antimateria. Quando la materia e l'antimateria, però, quando si incontrano, si annichilano e la loro massa si trasforma in energia. Ma se ogni particella viene creata insieme alla sua antiparticella, all'inizio dell'universo abbiamo creato tanta materia quanta antimateria. Eppure oggi noi ci siamo, e non sappiamo dove è finita l'antimateria nell'universo. Che cosa spiega questo favoritismo nei nostri confronti? Nell'universo c'è molto di più della materia, questo sicuramente verrà fuori dopo. Oggi noi sappiamo che la materia non è altro che il 5% di tutto quello che c'è nell'universo. Uno degli altri componenti fondamentali è una cosa che chiamiamo la materia oscura. Oscura perché non possiamo vederla. Ma cos'è veramente? E a che cosa serve studiare il bosone di Higgs? Un po' ve l'ho già detto prima, cioè principalmente per me il bosone di Higgs serve per conoscere meglio come è fatto il nostro mondo, per conoscere meglio come è fatto l'universo, per capire come funziona, perché da come capire le leggi della natura ci permette di fare cose sempre nuove, di andare avanti con la tecnologia, di migliorare la vita di tutti i giorni e anche però proprio perché ci permette di capire come è fatto il nostro mondo. Ma appunto non solo capire, ci sono sicuramente delle ricadute nella vita di tutti i giorni che noi non pensiamo, non abbiamo la minima idea. Chi mi chiede oggi a cosa serve il bosone di Higgs, la mia risposta è non lo so, non riesco minimamente a immaginarlo, però quando è stata scoperta l'antimateria, anche in quel caso era un oggetto strano che non si sapeva cosa farsene, adesso l'immagine blu rappresenta una immagine ottenuta con una PET, cioè un'immagine ottenuta con dei positroni, cioè con l'antimateria degli elettroni. Quindi l'antimateria c'è, esiste, siamo capaci di produrla, però quando l'hanno scoperta era un oggetto strano. E così come tutte le cose che abbiamo scoperto con la fisica delle particelle permettono anche di fare la cura dei tumori, per esempio. Sono arrivata fino alla fine, questo l'avevo saltato. Questo fa vedere come funziona un acceleratore di adroterapia che è a Pavia. E come pensiamo di cercare le risposte continuando ad andare avanti a produrre, noi che siamo fisici delle particelle, a produrre sempre più eventi, a analizzarli sempre di più, cercando di vedere se c'è qualcosa che si discosta dal comportamento predetto dal modello. Io spero di trovare qualcosa che non so spiegare, perché questo sarebbe un passo avanti notevole. Avremmo qualche cosa da studiare di veramente nuovo, qualche cosa che ci obbligherà a pensare in un modo diverso. E anche questa è la versione. Comunque la domanda fondamentale rimane poi che cosa c'entra con le stelle e tutto quello che stiamo studiando. Mi fermo qui.
Bene, grazie per questa presentazione del mondo microscopico con uno sguardo però verso le stelle e la comprensione di certi misteri appunto che l'astrofisica presenta recentemente, anzi direi meglio la cosmologia, e quindi direi che adesso il professor Marco Bersanelli ci introdurrà a un viaggio nella direzione opposta.
Quando non ci saranno più i cavi fra qualche anno, sarà tutto semplificato, però sarà tutto per aria, il che non so se è meglio o peggio. Gervasini, cosa dici? Rimarranno solo i bosoni.
Bene, allora buonasera a tutti. Cerco di continuare appunto questo viaggio andando nella direzione opposta, cioè verso l'infinitamente grande. Forse c'è subito una differenza, almeno da un punto di vista storico, da un punto di vista forse anche immaginativo. Quando si pensa all'infinitamente grande, abbiamo il vantaggio di pensare a qualcosa che in qualche modo già vediamo, perché fin dalla preistoria l'uomo è sottoposto allo spettacolo quotidiano del cielo. E quindi noi come, diciamo, come cultura, come si può dire, sviluppo proprio atavico, mi viene da dire, della nostra umanità, del nostro senso estetico, abbiamo l'impressione diretta di ciò che è molto più grande di noi. E questo è un fattore che ha accompagnato la storia di tutte le culture nel mondo e che in anni recenti, diciamo in secoli molto recenti, è diventata naturalmente l'oggetto della scienza moderna, a partire, diciamo almeno come punto di riferimento molto utile e importante, a partire diciamo dalla introduzione da parte di Galileo, intanto di una metodologia precisa con cui studiare la natura e quindi anche l'universo in modo rigoroso, e con l'introduzione del cannocchiale, cioè di uno strumento che è stato il progenitore di una escalation nella nostra capacità di vedere la realtà. Gli strumenti, diceva Chiara, sono i nostri occhi. Ecco, mai questo è così evidente quando parliamo appunto dell'astronomia o della cosmologia, cioè appunto dello studio dell'universo nel suo insieme. Questo intendiamo con il termine cosmologia. Bene, quindi diciamo 400 anni dopo l'introduzione del cannocchiale, oggi abbiamo strumenti molto più sofisticati, molto più potenti, che ci permettono di andare a grande profondità nello studio del cielo. Questo che vedete è una animazione che ci rappresenta il telescopio spaziale Hubble, che quest'anno compie 25 anni di lavoro in orbita e che ha dato un impulso meraviglioso a tutto questo settore dell'astrofisica. Ma tanto per darvi un'idea, appunto, lo spettacolo impressionante del cielo stellato, che qui dal Campo di Fiore si vede sicuramente meglio che da Milano, e che per noi moderni, per la prima volta nella storia, è un spettacolo raro. Questa impressione di sproporzione, no, che ci assale ancora oggi, anche noi che facciamo questo mestiere, siamo uguali di fronte all'universo, risulta ancora più, diciamo, amplificata proprio dalla tecnologia che ci permette di andare ancora più in profondità. E vorrei darvi in pochi minuti una sensazione di quello che sto dicendo. Vedete che non è che si può magari abbassare un pochino la luce, così vediamo meglio, tanto non se si può. Non so se vedete che qua nella parte alta di questa immagine ho fatto comparire un quadratino arancione, lo vedete? Bene, a occhio nudo dentro questo quadratino riusciamo a vedere 2 o 3 stelle, pur in questo cielo zeppo di stelle da tutte le parti. Se noi puntiamo un grande telescopio, come potrebbe essere Hubble, in quella direzione, dove a occhio nudo vediamo appunto 2 o 3 stelline, questo è quello che vediamo. E se andiamo a vedere lo stesso campo, ma con risoluzione, diciamo, con un campo un po' più grande, questo è quello che vediamo. Ogni punto è una stella. Il nostro Sole, che noi vediamo e che ci dà la vita e che sostiene il nostro pianeta, è una di queste stelle. Se noi potessimo allontanarci da dove siamo e guardarci indietro, dovremmo andare a cercare il Sole come uno di questi granellini di sabbia che sono le stelle che ci circondano. Dunque, uno dice, bene, allora l'universo è questo grande mare di stelle che si distribuiscono più o meno in modo omogeneo in tutte le direzioni. In realtà non è così. Se noi andiamo a esplorare quello che accade su scale ancora più grandi, ci accorgiamo che questa enorme moltitudine di stelle è organizzata in una struttura ben precisa, che è la nostra galassia. Questa immagine è un mosaico, in realtà, di migliaia di immagini che sono state prese e che mostrano, diciamo, una struttura che qui appare come un disco appiattito, con una zona centrale più luminosa e più voluminosa, ma che se potessimo vedere dall'esterno ci apparirebbe con la forma di una grande girandola piatta, quindi questa è come vederla di taglio, e questa è la nostra galassia. Il nostro Sole è una delle circa 200 miliardi di stelle che compongono la nostra galassia. E quella che noi vediamo come la Via Lattea nel cielo, che cos'è? Sono questi bracci della spirale, della grande girandola, fatti da miliardi e miliardi di stelle, che però sono talmente numerose ma anche talmente lontane che non riusciamo a distinguere singolarmente e quindi danno quel chiarore che noi vediamo anche occhio nudo nel cielo, appunto sempre più raramente, ma è lì da essere guardato questo spettacolo bellissimo. Le dimensioni di un oggetto come la nostra galassia sono straordinarie. Quando dico straordinaria intendo dire che noi non riusciamo veramente, appunto anche chi fa questo mestiere, a capacitarsi di queste dimensioni. Tuttavia, col metodo scientifico sperimentale, possiamo con confidenza parlare di questi numeri, perché abbiamo veramente, ragionevolmente, le fortissime evidenze che non ci stiamo sbagliando di tanto. Sarebbe bello potervi spiegare come mai, come arriviamo a essere confidenti di queste cose, ma così è. Dunque parliamo di dimensioni di circa 100.000 anni luce, per dire la dimensione della nostra galassia. Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno, attraversando ogni secondo 300.000 chilometri. Fate conto, in un secondo noi vediamo la luce che ci arriva dalla Luna. La Luna è circa 380.000 chilometri di distanza, quindi la Luna che noi guardiamo è sempre un secondo in ritardo rispetto al momento in cui la luce è partita. Bene, la luce a questa velocità pazzesca attraversa la nostra galassia in 1000 secoli, 100.000 anni. Ma oggi noi sappiamo che la nostra galassia è solo una di tante galassie nell'universo. Guardate questa immagine, rappresenta la galassia di Andromeda, che è la nostra gemella, la nostra vicina di casa nell'universo. Questo grande disco è proprio come noi più o meno vedremmo la nostra galassia se potessimo uscire e guardarci indietro. Qui abbiamo in un colpo solo, in questa grande struttura, circa 200-250 miliardi di stelle. Tutte queste altre stelle che vedete sparse nell'immagine sono tutte stelle della nostra galassia, come se noi vedessimo attraverso un vetro delle goccioline d'acqua che sono vicinissime a noi e sono tutte queste stelline. E laggiù lontanissimo un'altra galassia come la nostra. Quanto è distante la galassia d'Andromeda? Circa 2.500.000 di anni luce. Attenzione che questo è importante per quello che vi dovrò dire dopo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la luce che noi stiamo oggi fotografando in questa bellissima immagine del telescopio Hubble è luce che è partita dalla galassia di Andromeda 2.500.000 di anni fa. Mi seguite? Quindi stiamo vedendo ora non la galassia di Andromeda come è adesso, ma come era 2.500.000 di anni fa, quando la luce è partita. L'informazione ha impiegato 2.500.000 di anni per arrivare al nostro strumento, ai nostri occhi. Attenzione, questo è fondamentale. Più noi osserviamo oggetti distanti nell'universo e più li vediamo come erano nel passato, indietro nel tempo, perché la luce, che è diciamo l'oggetto che viaggia alla velocità massima possibile in natura, anche qui sarebbe bello discutere come mai, ma viaggia comunque a una velocità straordinaria, ma non a una velocità infinita. Più andiamo a guardare lontano e più vediamo indietro nel tempo. Spazio, tempo e velocità della luce sono tre ingredienti fondamentali su cui Einstein ha costruito la sua teoria della relatività, che è quella che ci permette effettivamente di descrivere il cosmo nel suo preciso. Bene, quante sono le galassie nell'universo? Vi mostro adesso un'animazione che non è fatta così a caso, ma è fatta proprio mettendo insieme dei di diversi anni e che hanno permesso di mappare centinaia di migliaia di galassie. Vedete, ogni punto che vedete qua è una galassia veramente osservata nella sua forma, nella sua posizione, in questo spicchio di universo in cui è stata fatta questa grande survey, come diciamo noi, in cui possiamo vedere la posizione della galassia nel cielo, ma anche la sua distanza da noi. Quindi è una ricostruzione tridimensionale di una fettina di universo. E quello che vedete, intanto che ci sono diversi tipi di galassie, a spirale come questa, altre sono più simmetriche, e qui vedete questa forma triangolare che non è la forma dell'universo, ma semplicemente la forma della regione che è stata studiata per fare questo campione. Vedete che ci sono grandi ammassi di galassie, ci sono zone più vuote, ma nella grande scala l'universo, questo oceano di galassie, è effettivamente abbastanza uniforme, ha delle caratteristiche globalmente semplici. Ecco, questa è la vertigine della scala del cosmo a cui la scienza moderna ci ha condotto. E come dicevo prima, quel senso di sproporzione che ha accompagnato millenni nella nostra autocoscienza, nel nostro senso del rapporto con la realtà, che è la vista del cielo stellato a occhio nudo, non viene per niente sminuito dalla scienza moderna, anzi quel senso di sproporzione quasi viene amplificato in modo straordinario. È interessante, per esempio, un Blaise Pascal che dice: questo silenzio eterno degli spazi infiniti mi sgomenta. C'è uno smarrimento, c'è una meraviglia e c'è uno smarrimento. Di fronte a questa apparentemente sovrabbondante, forse quasi eccessiva vastità. È interessante lo stesso. Questa apparente, diciamo, marginalità dell'essere umano, visto che il titolo è proprio questo, l'uomo tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Di fronte a questa sproporzione l'essere umano sembra annullarsi, appunto c'è uno sgomento, no? Di fronte a questo. Ma Pascal, che pure sente quello sgomento, è molto interessante, che sottolinea un altro versante della questione. Anche questo razionalmente ben preciso e fondato. Dice, tutti i corpi, attenzione, stiamo parlando di un uomo che vede il nascere di questa fisica cosmica moderna, se volete, no? È proprio sul sorgere della presa di coscienza di questa vastità. Certo, non a livello che l'abbiamo vista noi, ma incominciava a vedersi quel tipo di dimensione. Dice Pascal, tutti i corpi, il firmamento, le stelle, la terra, i suoi reami, non valgono il minimo tra i pensieri. Perché questo conosce tutto ciò e se stesso, e i corpi nulla. C'è qualcosa di irriducibile nel fatto che c'è un pensiero, per esempio noi che parliamo di queste cose, rispetto a qualunque dimensione misurabile, no? E poi continua, tutti i corpi insieme e tutti i pensieri insieme e tutte le loro produzioni non valgono il minimo moto di carità. Questo è di un ordine infinitamente più elevato. Bellissimo, no? C'è qualcosa che è infinitamente più grande di qualunque infinità fisica noi possiamo immaginare, dice lui. Dice lui che è un grande scienziato, è uno che non era insensibile anche a quel senso di smarrimento, che questa presa di coscienza di quanto è grande l'universo, quanto è piccolo e quanto è fine il tessuto della materia, si incominciava proprio in quegli anni a emergere. Non era insensibile, ma ha avuto questa importante, secondo me, e ci torneremo, presa di coscienza. Abbiamo detto che questo universo così grande sembra apparentemente estraneo al nostro essere uomini. Cosa c'entriamo noi con le stelle? È una domanda che resterà sempre, se vogliamo, le stelle nel senso del destino. Ma prendiamo coscienza di un fatto, che effettivamente la nostra esistenza fisica dipende profondamente non solo da come è fatta la Terra, dal fatto che c'è il Sole, che abbiamo le nuvole, la pioggia e l'acqua, ma dipende profondamente da come è strutturato l'universo nel suo insieme. Vi faccio solo un paio di esempi, uno adesso e uno più tardi. Questa bellissima immagine che vedete qua è una stella che sta morendo. Le stelle nascono e muoiono, non sono eterne come pensavano gli antichi, ci mettono miliardi di anni a fare un ciclo, ma hanno un loro ciclo. E qui noi vediamo in diretta la morte di una stella. La stella che sta morendo è questa al centro, e questa bellissima anello colorato sono gli strati esterni di questa stella, che come succederà al Sole fra circa 5 miliardi di anni, quindi stiamo pure tranquilli, non abbiamo, diciamo, emergenze da questo punto di vista immediate, ma diciamo quello che sta succedendo è che ha espulso i suoi strati esterni, ma in tutta la sua vita questa stella nel suo nucleo ha prodotto elementi pesanti. Inizialmente la stella è fatta quasi interamente da idrogeno, alla fine la stella, dopo il tempo della sua vita, avrà prodotto elementi pesanti, certamente elio, ma soprattutto poi carbonio, ossigeno, azoto, tutti gli elementi di cui noi stessi siamo fatti. Alcune stelle ancora più massicce esplodono e ancora in modo più abbondante rilasciano nello spazio questi elementi pesanti. Noi siamo fatti fisicamente dalle ceneri di stelle che sono esplose e che hanno rilasciato nello spazio questi elementi. Noi per esistere fisicamente abbiamo bisogno di una storia che è lunga miliardi di anni e che ha portato questi cicli stellari a produrre quegli elementi che oggi sono essenziali per la complessità che vediamo, almeno qui e ora, sulla Terra, che è ciò su cui la vita biologica e ultimamente anche per noi esseri umani, la vita autocosciente, ha preso il via. Le stelle poi nascono e muoiono appunto in questi spazi di enormi nubi interstellari dove sono all'opera tutte le leggi della fisica che danno la possibilità di questo cammino, diciamo, dell'evoluzione della materia, se volete. Mi colpisce molto, mi piace molto rileggere certi passaggi poetici ma anche acuti che si possono trovare per esempio nell'Antico Testamento. Qui per esempio si dice in Isaia: egli stende il cielo come un velo, lo spiega come una tenda ove abitare. Il cielo fa parte della tenda, dell'abitazione dell'uomo. Non è un'estraneità, questa immensità può non essere solo un'estraneità da un punto di vista proprio fisico, di abitabilità. Ora, ritorniamo al nostro cielo visto a occhio nudo. Questo qualcuno riconoscerà, ovviamente qualcuno qua mi potrebbe insegnare, ma vedete la costellazione di Orione, Sirio, è una zona ben precisa del cielo, più o meno come lo potremmo vedere a occhio nudo. E adesso però, con l'aiuto di un'animazione e del telescopio Hubble, andiamo a fare uno zoom in questa regione, perché in questa regione noi abbiamo l'immagine più profonda dell'universo delle galassie. Vedete qui il telescopio che appare, e ora ricordiamo, tutte queste stelle appartengono alla nostra galassia, d'accordo? Adesso stiamo andando in profondità, siamo sempre nella nostra galassia, ma da un certo momento in poi, che non è ancora questo, ma è il prossimo passaggio, tutto, ecco, da questo momento in poi ogni punto che vedete non è più una stella, ma è una galassia intera, siamo usciti dalla nostra galassia, ogni sorgente che vedete è una galassia, andiamo a milioni e poi miliardi di anni luce di distanza. Questa è un'immagine molto importante. È stato fatto uno studio e sono state spese risorse per prendere questa immagine. È la più profonda che abbiamo dell'universo delle galassie. In questo piccolo quadratino infinitesimo di cielo ci sono alcune migliaia di galassie. Ogni punto che vedete è una galassia, con l'eccezione di questo e di questo, che sono ancora due stelline in primo piano. E qui abbiamo le galassie più distanti che noi conosciamo. Quanto sono distanti? Non sono quelle che vedete bene qua, sono quelle appena visibili, anzi per la verità non proprio visibili, diciamo, in una proiezione così, bisogna fare un'analisi fotometrica come si deve, ma ci sono galassie che sono distanti fino a 12, quasi 13 miliardi di anni luce. Diciamo 12 miliardi di anni luce. Vuol dire, ormai l'abbiamo capito, che noi stiamo vedendo come era l'universo, come erano quelle galassie 12 miliardi di anni fa, giusto? Perché la luce ha impiegato 12 miliardi di anni ad arrivare a noi. E allora la domanda è, ma l'universo di 12 miliardi di anni fa era simile a come è oggi o era un'altra, era diverso? E noi sappiamo la risposta a questa domanda. L'universo era diverso. L'universo muta nel tempo. Sappiamo che l'universo è in espansione. A me piace dire che la bellezza dell'universo è simile alla bellezza di un fiore piuttosto che a quella di un cristallo. Il cristallo è fisso, il fiore si apre e così l'universo antico era come un bocciolo, era chiuso, era denso. Le galassie erano più vicine le une nelle altre. Col passare dei miliardi di anni la distanza fra le galassie è cresciuta. E così, andando a osservare quelle galassie lontane, noi vediamo effettivamente un universo in cui le galassie sono più vicine tra di loro. Sappiamo anche che dal ritmo dell'espansione dell'universo, tutti i punti, tutte le galassie, se andiamo indietro ancora un po', diciamo intorno a 14-15 miliardi di anni fa, tutti i punti dell'universo dovevano essere vicini tra di loro. Quindi quelle galassie appena visibili sono galassie in un universo molto giovane, diciamo, che emerge da una situazione di altissima densità e temperatura. E allora ci piacerebbe poter andare a vedere quello che accadeva nell'universo in un tempo ancora più vicino a questo momento iniziale densissimo e caldo. Come facciamo ad andare a vedere com'era quell'universo iniziale? Beh, abbiamo una possibilità. Se ci fosse qualcosa, una luce, che ci arriva da una regione che è ancora più lontana di quelle lontane galassie, bene, quella luce ci parlerebbe, direbbe qualcosa in diretta di quello che accadeva in un momento ancora più vicino all'inizio dell'espansione dell'universo. Esiste una tale luce? La risposta è sì, incredibile. Da dove viene quella luce? La stiamo già vedendo in questa immagine, in un certo senso. Ci arriva dal fondo nero del cielo. Non ci sono più altre galassie che possiamo vedere, ma il fondo stesso, quello che vediamo anche a occhio nudo. Il fondo nero non è completamente nero, ma ci trasporta, ci veicola una debolissima energia luminosa che per la prima volta è stata scoperta 50 anni fa proprio, nel 65, da Penzias e Wilson, che hanno vinto il premio Nobel per questo, questo strumento che vedete alle loro spalle, una luce che non è visibile, non è luce alle lunghezze d'onda a cui sono sensibili i nostri occhi, ma è a una lunghezza d'onda di qualche millimetro, quindi più simile a quella dei nostri forni a microonde. E in effetti è nella regione che in fisica si chiama delle microonde. Ogni punto nel cielo ci porta questa debole bagliore di un universo incandescente e primordiale. Dunque, se noi potessimo in un fotogramma tracciare la mappa, per così dire, dell'universo come noi lo conosciamo oggi, dovremmo fare uno schemino di questo genere. La Terra al centro, oddio, cos'è successo? Siamo tornati a... esatto, no? No, calma, non è così. Anzi, è proprio un'altra cosa, ma è molto interessante. Cosa vuol dire che senso ha dire la Terra al centro qua di questo schema? Semplicemente perché noi siamo qua. Ma siccome l'universo è distribuito in modo essenzialmente isotropo e uniforme, cioè questo oceano di galassie è un oceano, e siccome più noi andiamo lontano nello spazio e più vediamo le cose come erano indietro nel tempo, dovunque noi ci trovassimo nell'universo, avremmo intorno a noi un panorama cosmico a simmetria sferica. Se abitassimo su un altro pianeta, metteremmo lì l'altro pianeta. Però ogni soggetto cosciente che esistesse nell'universo avrebbe intorno a sé un panorama cosmico di questo tipo. Bene. Abbiamo galassie sempre più lontane, quindi sempre più vicine all'inizio, l'inizio, che è rappresentato dal bordo di questa immagine, a un certo punto la temperatura dell'universo ovunque diventa sempre più alta, perché l'universo era sempre più compatto nel passato per via dell'espansione, e a un certo punto diventa così calda da diventare opaco, e quella è la regione da cui riceviamo questa luce primordiale che chiamiamo il fondo cosmico di microonde, che ci arriva da tutte le regioni intorno a noi. E quindi, appunto, noi abbiamo questa vista dell'universo primordiale, e andando a scrutare questa luce primordiale possiamo anche farci un'idea di come era l'universo in questa prima fase caldissima. Quanto tempo è passato dall'inizio, quello che chiamiamo un po' volgarmente Big Bang, e non sappiamo bene ancora che cosa veramente voglia dire, ma certo un momento ancora più antico rispetto al momento in cui è partita questa luce primordiale, sono passati da quel momento iniziale al momento in cui noi abbiamo questo rilascio della luce che oggi vediamo, circa 380.000 anni, che rispetto ai 14 miliardi di anni è niente, mi spiego? Ma studiando le caratteristiche di questa luce primordiale possiamo raccogliere indizi, questa volta più indiretti ma importanti, di quello che accadeva anche nelle fasi primordiali, ancora più antiche dell'universo. E tra le altre cose molto importanti, adesso ci possiamo ritrovare con i nostri amici e cugini, delle studiosi di particelle elementari, e segnare su questa carotaggio temporale, il momento in cui il bosone di Higgs era in equilibrio con le energie altissime dell'universo primordiale. Corrisponde a circa un miliardesimo di secondo, pensate, dopo l'inizio dell'espansione. E oggi, con ulteriori misure di cui non abbiamo il tempo oggi di parlare, sul fondo cosmico abbiamo la possibilità di verificare quello che accadeva, forse, perché qui stiamo andando un po' a tentoni, a una frazione di secondo ancora più piccola rispetto a questo miliardesimo di secondo dopo l'inizio. Pensate come si può andare lontano seguendo, questi passi. Bene. Il nostro esperimento Planck, il nostro satellite Planck, aveva proprio lo scopo di fare una mappa ad alta precisione di questa luce primordiale. E ora vi mostrerò qualche cosa al riguardo. Vedete, intanto il titolo, il sottotitolo che è stato dato a questo satellite dell'Agenzia Spaziale Europea è significativo: Looking back to the dawn of time. Guardando verso l'alba del tempo, penso che capite che cosa si intende dopo quello che ci siamo detti. Qui abbiamo l'oggetto che poi è stato effettivamente lanciato, il modello di volo finale, un telescopio di 1,5 metri di diametro, con degli strumenti raffreddati a temperature molto vicine allo zero assoluto, pensate a 1/10 grado sopra lo zero assoluto, e questo non era mai stato fatto nello spazio, e in modo analogo a quello che Chiara mostrava prima, il progresso e la spinta tecnologica è fondamentale per poter ottenere dei risultati di questo tipo, e poi con ricadute che a priori uno non si immagina, ma che sempre, anche dallo spazio, continuamente vengono anche per le applicazioni più vicine alla nostra vita quotidiana. Anche in questo caso si parla di un esperimento che è durato ormai 23 anni, e mi trovavo proprio all'inizio di questa storia nel 92, quando abbiamo iniziato il progetto, e quindi oggi siamo ormai alla fine dell'analisi dei dati, e anche in questo caso, anche se con proporzioni inferiori sicuramente agli esperimenti di Atlas e del CERN, ma ormai anche la nostra comunità, cosmologica, conta collaborazioni di centinaia e centinaia di persone in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Qui, se vogliamo, in un attimo possiamo rivivere il momento del lancio. Questo è un Ariane 5, è alto 80 metri. E ci sono 20 anni di lavoro in cima a 800 tonnellate di carburante che sta per prendere fuoco. Tutto è andato bene, però ogni volta che lo vedo mi viene un po'. Questa era la Guyana francese, l'Ariane 5 è partito, ha portato il nostro satellite in un'orbita lontana dalla Terra, 1,5 milioni di chilometri, per assicurarsi che la Terra non desse alcun fastidio termico all'esperimento. E quello che vedete qua, se parte, è un'animazione che ci mostra che cosa ha fatto il satellite effettivamente. Non so perché non parte, vediamo se riusciamo. Perché è un'animazione utile a capire che cosa... Ecco, il satellite ha fatto una cosa molto semplice. Per 4 anni ha continuato a ruotare su se stesso. Qui è una visione un po' accelerata, lui faceva un giro al minuto e il telescopio che vedete qua raccoglie la luce, quale luce? La luce che arriva dal fondo nero del cielo, luce che ha viaggiato per tutta l'età dell'universo, 14 miliardi di anni. Ecco, vedete, quindi ogni minuto rastrella, per così dire, una fettina di questo cielo e compone un'immagine. Come Atlas, anche questa è una macchina fotografica in fondo, il cui scopo è fare un'unica immagine, l'immagine di tutto il cielo. Vedete che poi il satellite, seguendo la Terra nella sua orbita intorno al Sole, piano piano, ogni 6 mesi, costruisce tutta quanta la mappa del cielo. Ma la mappa misurata in questa luce primordiale che ci mostra com'era l'universo appena nato. Adesso vedete questa... proiezione a modi ellissimi, ma è chiaro che questa è una sfera proiettata in questo modo, e questo piano che cos'è? Rosso, è la nostra galassia, vi ricordate questa immagine? Perché la nostra galassia emette microonde e quindi disturba un po' la misura, se volete, ma poi abbiamo costruito lo strumento in modo furbo, per cui siamo in grado anche di separare, di togliere questa contaminazione, tra virgolette, rossa che vedete qua, e raccogliere l'immagine soltanto dell'universo primordiale. Ed eccola qua, questa non è una animazione, questa non è un disegno, questa è la fotografia di come era l'universo 14 miliardi di anni fa, in diretta. E vedete con quale diciamo, risoluzione angolare, diciamo noi, cioè con quale finezza questi particolari increspature che vediamo, questi colori blu e rossiccio, determinano delle regioni più o meno calde, cioè più o meno dense, di questo mare bollente che era l'universo appena nato. E queste piccole screpolature sono fondamentali. Questo numero che vedete qua, diciamo, rappresenta il contrasto, la grumosità, non so come dirvi, di questo universo primordiale, che è un contrasto appena accennato. Se vogliamo fare un paragone, immaginate una superficie, un lago, il lago di Varese, no? Un lago profondo, poniamo 100 metri, la superficie di questo lago ha delle increspature di qualche millimetro. Questo è quanto è, diciamo, tenue questa brezza cosmica iniziale che ha dato l'origine a tutto. E infatti è interessante questo fatto che se questa increspatura fosse stata troppo grande o troppo piccola, con le leggi della fisica che ci sono nell'universo, noi non potremmo essere qui a parlarne, perché avrebbe prodotto strutture, non solo sulla Terra, ma in tutto l'universo, incompatibili con l'esistenza, per esempio, delle stelle, che abbiamo visto sono un elemento essenziale per la nostra esistenza. Dunque vedete che c'è una catena in questo cosmo apparentemente così, vuoto e immenso, e quasi insensato nella sua grandezza, riconosciamo dei passaggi che la rendono veramente la nostra casa, fin dall'inizio della storia del tempo. Questa è un'altra immagine, cui vedete sono dati molto recenti, questa è un'altra immagine su cui stiamo ancora lavorando e su cui non mi trattengo, ma ve la mostro anche perché è bellissima, non è un disegno di Van Gogh, questa è effettivamente una mappa che è pubblicata su Astronomy Astrophysics perché è il miglior modo per rappresentare un'altra proprietà di questa luce primordiale, che è la sua polarizzazione, cioè il fatto che la luce, che è un'onda, vibra preferenzialmente, diciamo, in un piano più sotto piuttosto che un altro. E anche questo ci dà delle informazioni molto interessanti, ma adesso non approfondiamo su questo. Vorrei però far vedere anche qui come Chiara vi ha mostrato, questo è davvero impressionante, nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande, come Chiara vi ha mostrato che ci sono ancora tante cose da capire, ma effettivamente stiamo capendo qualcosa. Questa è la cosa più incredibile di tutte, cioè che ci sono delle ricostruzioni fisiche della realtà a questi livelli estremi che hanno senso. Qui, analogamente a quello che mostrava lei, abbiamo in questo grafico, anche qui non voglio entrare nei dettagli, ma abbiamo una curva rossa che è, diciamo così, l'aspettativa teorica, quello che la fisica ci permette di immaginare dovrebbe essere o avrebbe potuto essere la statistica della distribuzione di queste chiazze rosse e blu, quindi della diciamo increspatura primordiale a livello statistico, no? Ecco, la curva rossa è quanto è dato dalla teoria e i punti blu sono le misure di Planck, quelle che abbiamo ottenuto. Guardate, sono questi picchi e queste valli che sono, tra l'altro, come suggerisce questo titolo, è in un certo senso una musica primordiale, perché qui quello che stiamo vedendo sono delle oscillazioni su grande scala della materia che è da una parte compressa dalla gravità e dall'altra è, diciamo, espansa dalla reazione delle forze elettrostatiche, se volete, dei barioni, quindi della materia carica elettricamente in questo plasma primordiale. Quindi qui vediamo questo pattern, questa curva acustica, proprio perché stiamo parlando di oscillazione di questo genere. Ma vedete questo impressionante accordo che c'è tra la teoria e l'esperimento. E questo ci permette anche, come già Chiara accennava, di tirar fuori un'altra informazione fondamentale, che solo una piccola parte della stoffa dell'universo, della materia e dell'energia dell'universo, è la materia che noi conosciamo. Solo la parte gialla, vedete? Neanche il 5%. Il 95% di ciò che, a quanto pare, di ciò che c'è nell'universo, è fatto di qualcosa che ancora non conosciamo. E sappiamo che ci sono due diversi tipi di questa realtà ancora ignota, diciamo, una che chiamiamo dark matter, materia oscura, e una che chiamiamo dark energy. Oscura vuol dire semplicemente, appunto, che non sappiamo di che si tratta. E sappiamo però di quanta ce n'è, quello possiamo misurarlo precisamente. Sappiamo anche un'altra cosa, beh, intanto che con questi dati possiamo misurare, diciamo, la data di nascita dell'universo con una precisione incredibile, 13,82 miliardi di anni, vedete, circa 14 miliardi di anni, con una precisione di meno dell'1%. E questa materia oscura, uno dice, ma che ce ne facciamo della materia oscura? Non parliamo di applicazioni, ma cosa ci sta a fare in questo contesto? Anche lì, senza materia oscura, non saremmo qui a parlare, perché è la materia oscura che ha governato la formazione delle strutture primordiali, delle galassie. Le protogalassie sono addensamenti di materia che hanno potuto, diciamo così, assumere una forma stabile grazie alla presenza di questa forma di materia che è pura gravità, se volete. E ora vi mostro un'altra animazione. Questa è stata fatta dal Max Planck Institute, partendo proprio dai dati iniziali, dalle increspature iniziali, che vedete già qua. Vedete che questa immagine non è completamente omogenea, ci sono delle zone leggermente increspate, per così dire. Qui siamo in una età dell'universo che era, diciamo, un centesimo di quella di adesso. Questo Z è una certa misura del tempo, e adesso vedremo in questa simulazione, che è basata su tutta, diciamo così, la fisica che noi conosciamo e sugli elementi iniziali che abbiamo visto prima, vediamo in che modo visivamente possiamo ricostruire la formazione delle strutture. Vedete, il tempo passa e le zone più dense diventano sempre più dense. Perché? Perché attirano su di sé sempre più materia. E fino a formare questi filamenti, queste zone, vedete che si contraggono, dove c'è più gravità, abbiamo un processo, come si dice, non lineare, quindi una crescita sempre più grande delle regioni più dense. Ed è qui che poi appunto si formano gli ammassi di galassie, le galassie e all'interno delle galassie le stelle, che sono quelle, diciamo, che poi più direttamente riguardano la nostra esperienza, diciamo, di essere viventi. E qui possiamo anche vedere più nel dettaglio uno di questi ammassi di galassie. Questa è la materia oscura ed è proprio questa. È come se fosse lo scheletro dell'universo. Lo scheletro non si vede, giusto? Ma senza scheletro non potremmo vivere. Ecco, la materia oscura fa da scheletro, per così dire, alla formazione di quello che è il gas barionico, quindi diciamo le stelle e le strutture che noi conosciamo e vediamo direttamente. Questa è la temperatura del gas, questi sono gli effetti sul fondo cosmico di queste strutture, cosiddetto effetto SZ, e qui questa cosa più spettacolare, vedete, sono gli shock che il gas subisce, vedete, processi altamente non lineari, esplosivi sempre sulla scala delle centinaia di milioni di anni, quindi non è che sono proprio, però diciamo delle modifiche molto rapide alla struttura. Qui intanto vedete come la gravità sta accumulando in questo oggetto centrale la materia. Qui stiamo parlando di una galassia gigante e di galassie più piccole in un grande ammasso di galassie che si sta formando, uno dei tanti nell'universo. Bene, quindi andando a concludere, la storia dell'universo è la storia di questa espansione. Da una fase iniziale caldissima, molto uniforme, ma non perfettamente uniforme, la cui traccia la vediamo direttamente in quelle increspature che noi chiamiamo anisotropie del fondo di microonde, che ci danno le condizioni iniziali a partire dalle quali, conoscendo gli ingredienti, no? Quindi la risposta alla gravità e alle leggi della fisica in generale di questo universo primordiale, possiamo in qualche modo, ma in modo anche abbastanza convincente ormai, ricostruire realmente la formazione delle strutture, delle galassie all'interno delle quali abbiamo visto la formazione di stelle, quindi di elementi pesanti, e almeno in un punto dell'universo quello che è accaduto qui 3,5 miliardi di anni fa, dove in questo grande contesto effettivamente qualcosa come la vita ha potuto dare a venire alla luce, fino alla vita che guarda se stessa. Perché noi in questo universo siamo quel punto vertiginoso in cui l'universo diventa cosciente di sé. Noi siamo il punto di coscienza dell'universo. E lo siamo in un modo diretto nel momento in cui riusciamo in qualche modo a ricostruire questa storia. Mi impressiona questa frase, che è anche questo preso dai Salmi in questo caso: non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. La terra non è soltanto il nostro pianeta, la terra è la terra del cosmo, è la terra di questa storia e di tutta quanta la natura che è realmente la nostra casa, il luogo che è stato fatto per ospitare qualcuno che in questo universo possa tendere al senso di tutte le cose. Ecco, io vi lascio con questa riflessione. Grazie.
Dunque, dopo due presentazioni come queste, uno avrebbe bisogno di un po' di silenzio e pensarci un attimo, perché sono escursioni che danno i brividi, insomma. L'esperienza visiva impressionante del cielo, che oggi si spinge così a rivelarci i primi istanti di nascita dell'universo, e l'esperienza mediata dai rivelatori sempre più complessi che ci porta a esplorare il piccolo, il tentativo di spiegare poi col piccolo il grande. Quindi è un'impresa assolutamente straordinaria. E questo è il progresso grandissimo della fisica. Un progresso che è accompagnato non solo appunto da questo sviluppo formidabile delle tecniche di osservazione e le tecniche sperimentali, ma anche da uno sviluppo formidabile della teoria, che ha anche una funzione di guida. Ecco, la fisica si è evoluta per grandi sintesi, riuscendo in momenti importanti a riassumere varietà di conoscenze in leggi fondamentali, come è stato per l'elettromagnetismo, come è stato per le leggi della termodinamica, come è stata per la meccanica quantistica, come è stata per la relatività generale. Ecco, sono delle teorie bellissime per chi le può capire, conoscere, e quindi la bellezza è anche appunto in queste costruzioni dell'uomo, che sono capaci non solo di descrivere quello che ho fin qui osservato, ma anche hanno un potere predittivo. E la radiazione cosmica di fondo di cui vi ha parlato Bersanelli era stata prevista prima. Gamow aveva fatto due conti e aveva detto si deve poter osservare questa radiazione. L'universo che si espande era stato previsto da una persona praticamente sconosciuta che aveva mandato un articolo sul Zeitschrift der Physik, a cui Einstein aveva risposto che si trattava di una cosa poco seria, ma poi Einstein si è dovuto ricredere. Purtroppo però questo fisico che era Friedman non ha potuto vedere riconosciuta appunto questa sua grande scoperta con quello che poi Hubble ha veramente visto, perché è stato Hubble poi attraverso il telescopio più grande del mondo a toccare con mano l'espansione dell'universo. Quindi c'è anche tutto un lavoro nascosto importante della teoria che riassume e esprime in leggi le più belle possibili, perché sono belle queste leggi, la conoscenza fino a quel punto e guarda avanti. E in questo orienta appunto gli esperimenti, le osservazioni. Ecco, siamo affascinati da quello che abbiamo sentito, adesso rimane del tempo anche per qualche domanda.
Io faccio
parlare al microfono perché
sì, faccio la valletta, no, non ti sentono di sopra. Devi parlare.
Velocissima. Abbiamo visto più volte l'immagine tra lo scritto e diciamo il tondo, no? È la spirale del DNA. Ecco,
sì, sì.
Ma non l'ha detto.
Sì, sì,
ecco. No, perché l'ha fatto vedere anche la professoressa. E loro ho detto, ma voglio sapere.
È proprio quella, sì, sì. Grazie.
Grazie.
Raccogliamo un po' di domande, poi i relatori risponderanno.
Lo scienziato e il senso di sconforto e di smarrimento, lo incontrate?
Sono affascinato da questi due interventi, ma anche preoccupato, nel senso che è stato detto più volte, se non c'era questa materia, questa zona nera noi saremmo stati. A un certo punto, forse per un lapso è scappato, di qui è nato la capacità della soggettività, ma secondo me qui c'è un salto da fare. Vedo Isaia, vedo Davide, vedo Pascal, ma dobbiamo anche arrivare alla metafisica, perché il pensiero non nasce dalla materia. A un certo punto io posso accettare, filosoficamente parlando, di nascere nel divenire, ma non dal divenire, altrimenti il mio pensiero sarebbe il prodotto di tutto questo universo che qualcuno faticosamente ha costruito, dobbiamo anche pensare alla fatica di Dio, affinché ciascuno di noi potesse esistere qua. Ma ci vuole un passaggio dalla fisica alla metafisica, perché a questo punto io colgo una realtà, non soltanto una fede, ma una realtà intelligibile che mi permette di dire: allora questo processo non è a caso. Questo processo è un fine che avvolge il suo fine. Cioè, il divenire cosmico è un fine, ma è un fine infravalente, un fine ultimo che è l'uomo, che è infravalente al fine assoluto che è Dio. Quindi secondo me qui ci volevano ancora due interventi, di un biologo e di un metafisico.
Volete rispondere subito?
C'è un suggerimento per un prossimo.
Evidentemente già abbiamo fatto fatica a stare nelle nostre cose. No, due commenti sulle due cose dette. Parto da questa qua. Assolutamente il fatto della irriducibilità del pensiero alla materia, no? il suo punto. Questo è quello che cercavo di dire seguendo l'intuizione di Pascal, no? Che dice: tutti i corpi, tutti presi insieme, non sono commensurabili al più piccolo pensiero. Mi sembra che questo fosse un passaggio importante. Anzi, io direi di più, sempre seguendo Pascal, che anche tutta la nostra intelligenza diventa piccola, anzi, si riduce a qualcosa di non paragonabile rispetto al più piccolo atto di carità. Ecco, questo mi è piaciuto particolarmente. Invece sull'altra cosa, sì, lo sgomento, ma è uno sgomento che per me, poi Chiara dice il suo, no? Non è la parola giusta, sgomento, è vertigine, questo sì. Vertigine perché c'è una sproporzione. Ma per la mia esperienza, per come io la vivo, parlo io per me, è la vertigine di una grandezza che in fondo ha un volto buono. Credo che la parola sgomento sia sulla soglia della perdita di questa ultima, appunto, come diceva anche l'intervento precedente, di un destino buono di tutte le cose. Ecco, io credo che questa vertigine renda, amplifichi ancora di più la riverenza, il senso anche di bellezza dell'universo, no? È chiaro che la mancanza di una riconoscimento di un destino buono di tutte le cose rende proprio questo sgomento un peso insostenibile. Io penso che tanta della cultura moderna sia stata influenzata da questa venire a galla della concezione cosmica post-medievale, diciamo così, in modo più o meno consapevole. Oggi, secondo me, proprio anche grazie a quello che la scienza stessa ci fa ritrovare, è un momento nuovo di passaggio.
Altre domande? Possono provenire anche dall'aula sopra di noi, al primo piano?
La mia è una domanda un po' più tecnica, forse. Siccome siamo, mi sembra di capire, che siamo arrivati a vedere un po' quello che è l'universo 13-14 miliardi di anni fa, è possibile in un qualche modo risalire alla dimensione di questa onda che è partita a quell'epoca e che poi si è diffuso per espansione? Diciamo che non so se si potrà, per qualche non so, principio strano di indeterminazione che a un certo punto non consente di andare al di là di un certo punto.
La seconda parte della domanda è particolarmente interessante.
Raccogliamo un'altra domanda.
Sì.
Margherita, ce ne avrei una anch'io, però non mi era una considerazione.
Mi sono chiesta, ma allora c'è un fuori dall'universo? Se l'universo ha dei confini, c'è qualcosa che esiste ancora al di fuori dell'universo? Questa è la prima domanda, molto ingenua, però mi sono detta, la devo fare. E l'altra, mi è venuto in mente che, non so, mi sono data questa risposta mentre si parlava della distanza, della luce, dell'immagine che noi abbiamo oggi dell'universo di ieri, mi sono detta, ma allora il tempo è la luce? Il tempo è uguale alla luce? O la luce, che sottintende la domanda, che cos'è il tempo? Che lo so.
Allora provo. Sulla domanda del signore di prima, diciamo, sulle dimensioni dell'universo possiamo dire molto, nel senso, noi abbiamo un'idea non esatta, non è mai esatta, ma abbastanza precisa ormai, di quella che è la storia dell'espansione dell'universo. Non mi dilungo perché anche questa è una storia molto interessante con degli sviluppi recenti di cui non abbiamo parlato prima. Comunque, abbiamo una buona ricostruzione della storia dell'espansione, un'espansione che non è stata lineare ma ha avuto delle fasi, d'accordo? Ma queste fasi sono abbastanza ben catturate. Questo ci permette di risalire con lo stesso tipo di buona precisione a quelle che erano le dimensioni relative, preso diciamo un cubo di spazio nell'universo attuale, che so, di 100 milioni di anni luce, tanto per dare una box abbastanza piccola rispetto alla scala globale, uno la può portare indietro e dire, ok, nel momento in cui l'universo era a questo livello, cioè il momento in cui appunto riceviamo la luce primordiale, le dimensioni dell'universo erano circa 1000 volte inferiori a quelle attuali, è un fattore 1000 circa. Ok? E qui potrei dilungarmi, ma mi fermo. È interessante la seconda cosa che lei diceva, e che si connette anche con la domanda, cioè fino a che punto, data la fisica che noi conosciamo oggi, perché parlare di una fisica che ancora non conosciamo per definizione non è, ma dato quello che noi conosciamo oggi, fino a che punto possiamo, esiste un limite a quello che noi possiamo rintracciare andando indietro nel tempo, avvicinandoci a questo punto, ecco, adesso possiamo anche prendere questa parte qui, ecco, a questo punto dove vedete qui si parla con Higgs di un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, e qui si parla di questa fase ipotetica che però stiamo operativamente indagando, studiando la polarizzazione del fondo cosmico, cosiddetta inflazione, a 10 alla meno 35 secondi dopo il Big Bang, che è una cosa impossibile da pensare, vuol dire 0,35 zeri un secondo dopo il Big Bang. Siamo al limite di quello che è concepibile, ma anche dire che la nostra galassia sono 100.000 anni luce è una cosa che noi non, come dicevo all'inizio, capito? Siamo già. Quindi questo è un punto critico, perché? Perché qui inizia, vedete, qui parliamo di grande unificazione e poi qui con tanti punti interrogativi, e qui forse Luca può dire qualcosa, diciamo, uno può ancora estrapolare, andare a questo tempo che è diventato 10 alla meno 43 secondi. Perché questo è un tempo critico? Perché lì, diciamo, la scala cosmica diventa paragonabile alla scala della fisica quantistica, dove per l'appunto vengono a mancare le leggi deterministiche, che sono quelle sulla stessa relatività, diciamo che è una teoria classica, comincia a scricchiolare e a perdersi. Quindi qua andiamo a toccare un punto in cui la stessa idea di tempo comincia a scricchiolare. Ok? Ecco, questo genericamente parlando è un po' questo limite. Quindi anche rispetto alla sua domanda, diciamo, noi possiamo indagare, come diceva bene Luca, l'universo che ci è disponibile con gli esperimenti, andando a incrociarlo con teorie che hanno non solo la capacità di descrivere ma anche di predire. Questo è molto importante. E fino a, seguendo questa strada, siamo arrivati a questo punto. Ci troviamo dentro il tempo e dentro lo spazio. La luce è il veicolo normale con cui le informazioni ci arrivano dall'universo, no? E quindi, diciamo, è la sua velocità che media qualunque tipo di rapporto con l'oggetto, no? Detto questo, diciamo, il limite del metodo sperimentale, ma è anche la sua forza, è proprio questo incrocio meraviglioso tra il fatto che la nostra creatività umana riesce a immaginare ordine, bellezza, simmetria attraverso la teoria, e riusciamo a verificare le previsioni, o come dire, le fattezze di questi pensieri, e verificarle andando a osservare le cose. Questo è un tema molto importante, secondo me, anche nella cosmologia, molto attuale, perché è la tentazione di poter seguire soltanto la strada dell'immaginazione teorica, senza, perdendo quasi il contatto con quello che almeno in linea di principio è verificabile. Secondo me vuol dire aprire la porta a una debolezza del metodo scientifico che lo fa scricchiolare. Ecco, questo è un tema.
Però, se... Volevo io, no, se c'è una risposta, se no posso esternare una mia considerazione e riflessione, che è questo. Paragonandoci a quello che poteva conoscere, che conosciamo adesso, quello che poteva conoscere l'uomo di 2000 anni fa, si potrebbe dire, traducendo con un esempio matematico, con una formuletta, che l'uomo di 2000 anni fa conosceva, tiro a caso, sparo dei numeri, il 10% di quello che è l'universo, nell'infinitamente piccolo e nell'infinitamente grande. Adesso, a 2000 anni di distanza, io mi ritrovo a conoscere non il 10%, ma l'1%. È possibile ragionare in questo modo? Perché se la considerazione, la riflessione è giusta, io pongo una domanda che è questa. Allora si dilata la mia conoscenza, ma si dilata maggiormente il mistero che mi circonda.
Ma dico che è corretto. La percezione delle dimensioni gigantesche, appunto, con cui ci confrontiamo oggi dell'universo è qualcosa che è stato acclarato nel 1928, insomma. La prima galassia, la distanza è stata misurata da Hubble. Prima di lui si aveva un'idea molto, molto diversa dell'universo. E si pensava però di conoscere molto di più. E oggi invece, con la scoperta della materia oscura, molto misteriosa, e dell'energia oscura, di cui poi non ha voluto parlare perché ha detto sarebbe un altro discorso interessante da affrontare, siamo di nuovo molto ignoranti. E anche insomma, che sono stati segnati su questa scala, sono istanti ancora per noi assolutamente misteriosi. È vero, ci sono decine di fisici che lavorano a una teoria abbastanza strana, che è la cosiddetta teoria delle stringhe, che dovrebbe appunto qualcosa di quegli istanti lì, ma si tratta ancora di una teoria che non è riuscita, almeno per ora, ad agganciarsi ad alcune delle osservazioni attuali. Quindi vuol dire non è che siamo del tutto sprovveduti. È vero, il modello standard oggi dà delle previsioni che sono perfettamente osservate nei nostri acceleratori. Il modello standard cosmologico funziona a meraviglia, ma ancora non siamo in grado sperimentalmente di andare a esplorare queste zone dove appunto si celano le sorprese, sicuramente, e dove le nostre teorie sono sicuramente inadeguate.
L'ultima domanda, perché poi i tempi sono stretti.
Dunque, io volevo parlare di un grosso assente nel dibattito, cioè del vuoto. La presenza del vuoto, mi pare di capire dall'ultimo relatore in un accenno, che ha una grossa influenza nel campo proprio cosmologico, la materia oscura, la costante, che ruolo ha la costante cosmologica, e Stein faceva entrare e uscire continuamente, sbagliando anche a metterla nel lato sbagliato, mettendo dal lato geometrico, mentre andava messa dall'altro lato, almeno stando alle conoscenze attuali. E soprattutto il vuoto nella meccanica quantistica, legata soprattutto al bosone di Higgs, pertanto al campo scalare, e il collegamento tra questo vuoto quantistico, minima energia, perché quando si parla di vuoto, ecco, anche lì sono termini come il nulla, potevamo usare anche il nulla, ma se ognuno di noi qua dovesse dare una definizione del nulla, penso che avremmo 30-50 definizioni del nulla. Forse il nulla possiamo identificare con quello che possiamo, tutto ciò che possiamo togliere, lo togliamo, ma possiamo togliere tutto come punto interrogativo. Per cui la mia domanda è, nesso tra diciamo campo scalare di X, vuoto quantistico, costante cosmologica, per cui microcosmo e macrocosmo, e il ruolo che ha effettivamente il vuoto, questo campi, chiamiamoli vuoti tra virgolette, sia in cosmologia che nel campo della microfisica. Anche perché, come è stato detto, le due teorie, cosmologia, per cui relatività generale, meccanica quantistica, cromodinamica, eccetera, non dialogano tra di loro, anzi, sono contraddittorie.
Una domanda molto, molto complessa. In meccanica quantistica, in effetti, il vuoto è una cosa che non corrisponde all'idea che abbiamo di nulla. Il principio di indeterminazione consente al vuoto di popolarsi continuamente di particelle e antiparticelle che spontaneamente si creano e si distruggono, violando quindi la conservazione dell'energia, ma lo possono fare per tempi molto brevi, proprio per il principio di indeterminazione. Ecco, questi effetti del vuoto sono effetti misurabili. C'è un effetto che si chiama effetto Casimir, che i fisici misurano. Quindi è un effetto, è una misura di tipo elettrostatico, in cui si prendono due conduttori, in mezzo c'è niente, eppure per effetto proprio di questa creazione di particelle e antiparticelle, che sono cariche positive e cariche negative, si misura una forza tra queste due lamine metalliche. Quindi l'effetto Casimir è qualcosa di sperimentalmente osservato ed è qualcosa che quindi avvalora l'idea che il vuoto non corrisponde al nulla in fisica, ma è qualcosa di molto, molto vivace. Ecco, poi c'è il problema del vuoto in cosmologia e il valore, il ruolo che può avere la particella di Higgs in un momento molto importante della vita dell'universo a cui il professor Bessanelli ha appena accennato, che era il momento dell'inflazione. È un discorso abbastanza complesso, insomma, che visto il tempo breve non vorrei affrontare, a meno che tu non abbia delle parole molto semplici.
Io solo una cosa vorrei ritornare, perché il tempo era breve e non abbiamo, diciamo, però è importante prendere coscienza del fatto che quando vi dicevo che il 95% della materia è fatto di qualche cosa che ancora non conosciamo, e vi dicevo che ci sono due specie di questi animali sconosciuti, uno è la materia oscura, che abbiamo visto il ruolo che ha avuto come scheletro dell'universo, l'altro è quasi il 70%, che vedete tutta questa parte qua, è quella che chiamiamo dark energy, e questa energia è effettivamente misurata sia da Planck, o comunque dalle misure di fondo di microonde, sia con altre osservazioni delle supernove lontane, e quindi c'ha da essere un 70% dell'universo che è fatto di qualche cosa che, e qui mi collego al punto sul vuoto, forse, perché qui stiamo veramente ancora, secondo me, diciamo, nel confine tra la nostra nuova ignoranza e quello che abbiamo imparato, no? Potrebbe essere un'energia legata proprio a uno stato fondamentale del vuoto che contribuisce in modo lievissimo, lievissimo, ma non nullo, all'energia totale dell'universo. Siccome è il vuoto che abbiamo visto è ciò che domina, diciamo, come estensione dell'universo, questo lievissimo contributo finisce per dare il 70% dell'energia totale. E questo lo vediamo come dinamica in una accelerazione dell'espansione dell'universo. Questo è stato dato il premio Nobel per questa scoperta sulle supernove lontane nel 2011 ed è forse la più grande domanda irrisolta a fronte di un dato sperimentale ormai evidente che la fisica ha oggi, non solo la cosmologia. Quindi siamo veramente un po' sulla frontiera.
Ringraziamo tutti quanti. Un applauso. Adesso ci organizziamo per coloro che desiderano celebrare i Vespri, devono salire di sopra al secondo piano, a partire dalle persone che sono sedute, si sono accomodate nella sala della roccia. Poi, siccome non ci stiamo tutti in cappellina nella chiesa, se ci saranno altri spazi, altri posti, qualcuno di noi qui presenti in questo saloncino possono anche loro salire e celebrare direttamente i Vespri con le suore. Mentre anche qui è possibile seguire la celebrazione dei Vespri sullo schermo, abbiamo dei libretti per la preghiera e quindi possiamo unirci alle suore tutti quanti, celebrare e terminare nella preghiera questo momento. Ma siccome molti di voi se ne andranno, perché il problema è sempre quello dei posteggi, allora io pensavo di concludere con una preghiera che si trova al termine dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Proprio al termine c'è questa preghiera cristiana con il creato, che adesso io leggo e voi seguite. Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato sì. Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura, con la tua gloria di risorto. Laudato sì. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l'amore del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato sì. Signore Dio uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell'indifferenza. Amino il bene comune, promuovano i deboli e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato sì. Amen. E buona serata a tutti. Grazie. Sì, sì. Allora, chi volesse celebrare i Vespri si fermi, chi volesse andare può liberamente andare. Diamo la precedenza a quelli che si trovano al primo piano per occupare i posti in chiesa, poi se ci saranno altri posti liberi possiamo salire, altrimenti ci fermiamo qui tutti quanti.